Ora, il testo che io vorrei leggere con voi questa mattina si trova nel Vangelo di Luca. Luca capitolo 12, dal verso 22. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi: non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi quanto più degli uccelli valete? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli, come crescono, non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni, dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode, perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per questa meravigliosa parola. Ti ringrazio perché questi cari sono venuti per ascoltare la tua voce, non per sentire me, ma per sentire la tua voce. Ti prego che tu possa consolarli e fortificarli, che tu possa benedire ognuno di loro. Tu conosci le condizioni di ogni persona qui presente, ogni famiglia qui rappresentata. Siamo un solo corpo, Signore. Apparteniamo a te, siamo i tuoi figli. Tu sai le difficoltà che affrontiamo e sai anche le ansietà che nutriamo dentro il nostro cuore. Sei a corrente di tutto, nulla ti è nascosto. E pur conoscendo le nostre debolezze e conoscendo le nostre ansie, tu non ci rigetti. Hai ogni diritto di non darci ascolto, perché tante volte abbiamo messo te e la tua parola in dubbio. Tante volte, Signore, abbiamo fatto a modo nostro e ti chiediamo perdono per quello. E ti chiediamo forza. Ti chiediamo, Signore, che tu possa intervenire in ciascuno di noi, perché ti possiamo cercare con tutto il cuore e possiamo dare ascolto alla tua voce. Unisci il nostro cuore a temere il tuo nome. Unisci il nostro cuore affinché non sia diviso, un cuore, Signore, che in parte cerca te e in parte cerca il mondo, in parte ascolta e in parte fa a testa sua. Signore, unisci il nostro cuore oggi, questa è la nostra preghiera, soprattutto mentre ci accingiamo per ricevere la tua preziosa parola. Guida ogni aspetto di questo culto per la gloria del tuo nome. Benedici, Signore, ogni slancio di questa comunità. Ogni iniziativa che venga fatta sotto la guida dello Spirito Santo, oh Signore, falla prosperare per amor del Tuo nome. Fai che il Tuo nome sia glorificato in questo paese e nei dintorni. Fai che tutto quello che il Tuo regno sia adempiuto qui in questa parte non venga impedito in qualunque modo, che il nemico possa essere indietreggiato e il Tuo regno possa avanzare di forza in forza, di gloria in gloria, di potenza in potenza. Sii glorificato, Signore, te lo prego, nel nome prezioso di Gesù. Amen. Tutti noi che siamo figli di Dio gemiamo per il giorno in cui possiamo incontrare il nostro Signore, il giorno in cui goderemo l'eternità con Lui, quando vedremo questo luogo chiamato il cielo, il paradiso, e godremo un luogo dove non ci sarà né più pianto, né dolore, né sofferenza, né morte. Le cose del vecchio saranno tutte tolte, sarà tutto nuovo. Mortalità sarà inghiottita dall'immortalità. L'incorruttibile rivestirà il corruttibile. E tutto quello che era di questo mondo, la morte, il peccato, le sofferenze, tutto quello che riguarda le tenebre sarà solamente una memoria molto remota. Noi gemiamo per quel momento, gemiamo per la tromba che squilla. Noi aspettiamo con ansia la voce dell'arcangelo che si fa sentire. Noi aspettiamo che i corpi risusciteranno di quelli che si sono addormentati in Cristo, e noi che saremo rimasti viventi saremo raccolti con loro per incontrare il Signore nell'aria. Noi gemiamo per quel momento. Ma nel frattempo c'è la vita. Nel frattempo bisogna soffrire, bisogna andare incontro a quello che la vita ci butta dinanzi. E non sappiamo quello che arriverà domani. È interessante vedere come a volte i credenti hanno paura, e il Signore mette in risalto questo fatto in queste poche parole che abbiamo letto adesso nel Vangelo di Luca. La paura, l'ansietà fa parte della vita. Un bambino nasce senza paura, ma man mano che cresce diventa sempre più pauroso. Il che vuol dire che io oggi ho più paura di quanto avevo a 23 anni. Quando ho lasciato il Canada per venire in Italia, ho lasciato con pochissimi soldi in tasca, non mi interessavo. Oggi non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, perché sono più anziano, sono più maturo, ho più paure. Abbiamo più paure man mano che ci invecchiamo. Infatti io dico spesso ai membri della Chiesa dove io servo il Signore, dico, c'è una cosa che veramente non ci tengo a cuore, di invecchiare. La morte, non ho tanta paura della morte, ma di invecchiarmi ho paura, perché ho paura di perdere le forze che ho, di perdere la vista, di perdere la mia mente. Questo, di queste cose ho paura, perché voglio avere una mente lucida per comprendere le scritture, per dialogare con i cari, la Chiesa. Se perdo la mente non posso più farlo. Ma non possiamo sapere quello che arriverà nel prossimo futuro, è vero? Non si sa. A volte il Signore ci dà qualche indicazione, ma generalmente il prossimo futuro ci è nascosto. Quello che ci è rivelato è il lontano futuro, non il prossimo. Del prossimo futuro sappiamo che Egli è con noi. E basta. Non so se qui potete farlo questo, ma In Canada molti dei nostri televisori c'è la possibilità di registrare il programma che si perde. Se uno gli piace il calcio, può registrare la partita del Juve contro Inter e poi guardarsela dopo. O se uno è amante del telegiornale, si può registrare il telegiornale e poi sentirselo dopo, no? Ebbene, diciamo che c'è una partita del Juve contro la Inter ed è la finale, Coppa dell'Italia, se si chiama così, non so, ma comunque scusatemi se non so abbastanza del calcio italiano. E si sa che la Juve ha vinto, però io la partita non l'ho vista. E mi siedo sulla mia poltrona, accendo il televisore, e mi guardo la partita. E vedo che la mia squadra che ha vinto, fa degli errori dopo l'altro. Io mi arrabbio, però non come mi arrabbierei se non conoscesse la fine. Io mi rattristo, ma non come mi rattristerei se non avessi conoscenza della fine. Noi oggi siamo nella stessa situazione. A volte ci sono delle cose che ci rattristano, a volte ci sono delle cose che ci lasciano perplessi, a volte ci sono delle cose nella vita che ci disturbano. C'è la morte di un caro, c'è l'infermità, c'è mancanza di impiego, difficoltà, crisi, quello che sia. Arrivano delle situazioni che ci disturbano, che ci affliggono, che ci fanno del male, però non ci rattristiamo del completo, non perdiamo speranza perché conosciamo la fine. Conosciamo l'esito di ogni cosa. Il prossimo futuro non è completamente rivelato, ed è vero, ma il lontano futuro è scritto permanentemente da colui che è il nostro sovrano ed è immutevole. Il cielo c'è, l'eternità c'è, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, c'è, esiste. E il Signore, sapendo questo, parla ai Suoi discepoli e dice: per prima la vita è più del nutrimento, è più del cibo, più di avere una macchina, più di avere un impiego, più di avere una casa, più di avere un'assicurazione, più di avere una pensione, più, con la P maiuscola, è più. La vita non è fatta delle cose che noi possiamo vedere e non è fatta dalle cose che possiamo toccare. La vita è fatta da quello che non si vede. L'invisibile è permanente, il visibile è transitorio, è vero? Noi siamo non degli esseri umani con un'esperienza spirituale, siamo degli esseri spirituali con un'esperienza umana. È una grande differenza. Se io mi vedo come essere umano, con un'esperienza spirituale, sto vedendo la vita da sotto verso su, è sbagliata. Se invece io considero me stesso quale essere spirituale, con un'esperienza umana racchiusa in questa mia vita spirituale, allora io sto guardando la vita dal su verso giù, sto guardando la vita da una ottica divina e non attraverso un'ottica umana. Ecco perché Paolo dice: perciò fissiamo, in 2 Corinzi 4, 18, perciò fissiamo i nostri occhi, guardate, notate, li fissiamo, i nostri occhi, non su ciò che possiamo vedere, Fissare lo sguardo sull'economia, fissare lo sguardo sull'infermità, fissare lo sguardo su una mancanza, una penuria, un'afflizione, fissare lo sguardo su quelle cose significa che noi perdiamo d'animo e abbiamo la paura e siamo controllati dalla paura. Fissare lo sguardo su quello che non si vede significa che c'è un'assenza di paura e siamo controllati dalla fede. O si vive per fede o si vive per paura. Non c'è un'alternativa. A volte il mondo comunica il messaggio: guardate a noi, guardate il successo che noi abbiamo, guardate come noi siamo in forma. Riusciamo a correre, riusciamo a stare in forma fisicamente, abbiamo denaro, guarda le macchine, guarda la moglie che ho, guarda il marito che ho, guarda come sto bene, guarda infatti come io sono famoso, guarda in fondo e vedo un essere pieno di paura. Perché la paura può portarti ad inseguire instancabilmente dietro quelle cose che sono visibili. È vero? È la paura che lo fa, non la fede. La fede non ci porta a inseguire le cose che non si vedono. Perciò fissiamo i nostri occhi non su ciò che possiamo vedere, ma su quello che non possiamo vedere. Fissiamo lo sguardo su quelle cose. Perciò ciò che si vede è temporaneo, ciò che non si vede è eterno. Quindi non focalizzare la nostra vista, il nostro sguardo su quello che è transitorio. Poi dice il Signore: voi quanto più degli uccelli valete? Come possiamo essere certi che siamo di gran valore? Perché Gesù stesso ci dice nel Vangelo di Giovanni: io vado a prepararvi un luogo. Dove sono io, voglio che ci siate anche voi. Chi fa questo? Non è che Bill Gates dice: io ho preparato questa immensa casa e dove sono io voglio che ci siate anche voi. Non lo fa, nessuno lo fa questo. Nessuno, solo uno, Dio. Lui ci ha fatto eredi suoi, coeredi con il suo figlio. Ecco perché noi siamo chiamati figli di Dio, perché tutte le ricchezze che appartengono al figlio ci vengono date a noi. È tutto quello che gli appartiene è nostro, questa è la nostra eredità. E allora lui dice: voi valete più degli uccelli. Ora, come possiamo essere certi che veramente c'è un cielo con questo paradiso, con queste dimore che ci aspettano? Come possiamo essere certi che veramente il Signore non ci stia ad ingannarci? Perché ci dà un punto di riferimento. E il punto di riferimento sono gli uccelli. Gli uccelli. Guardate gli uccelli. Ora, mentre il Signore insegnava, era all'aperto. Noi non lo siamo, quindi non possiamo guardare degli uccelli, perché non ci sono qui. Ma lì c'erano molti uccelli. C'erano dei passeri. Guardateli. Vedete? Vedete mai un passero che sta morendo di fame, dice? Vedete mai un passero che ha dei campi, che si mette a seminare, che poi si mette a raccogliere, che aspetta, che annaffia e che è ansioso? No, gli uccelli non sono ansiosi, non perdono d'animo. Gli uccelli hanno sempre del cibo. E io so con certezza che mia moglie fa parte di questo gran piano del ministero per gli uccelli, perché ogni settimana butta cose per gli uccelli, pane vecchio, biscotti che non si mangiano più, e butta, e gli uccelli vengono tutti in casa mia, tutti nel mio giardino, e li vede lì a centinaia degli uccelli, perché sanno che questa casa il Signore ce l'ha provveduto per noi. Gli uccelli sanno dove deve andare. Tante volte ho parlato intorno alle oche, le oche canadesi. Le oche in Italia sono un po' sciocche, dicono, ma non quelle canadesi. Sono uccelli affascinanti. E ogni qualvolta partono nel mese di ottobre e poi rientrano in primavera. Tu li vedi partire e partono a forma di V, e sono lì e suonano, è come per dire arrivederci, ci rivedremo in primavera. Fedelmente sanno cosa fare e come ritornare. E poi lungo il cammino viaggiano migliaia di chilometri, non viaggiano 100 chilometri, migliaia. E lungo il cammino hanno dei santuari, sanno dove soffermarsi per poi riposarsi, mangiare, prendere un po' una sosta, quello che sia, e riprendere il volo. Guardate gli uccelli. Ognuno di loro è importante al Padre. Quanto più voi, bello, guardate gli uccelli. Noi valiamo di più. Se dice Paolo, se Dio non ha risparmiato il suo figlio, quanto più non ci darà tutto il resto con lui? Ora, in America, non so se sei arrivato qui, in Canada e negli Stati Uniti, quando dico America racchiudo le due nazioni, è molto popolare un Vangelo chiamato, che io non è un Vangelo, è un pseudo-Evangelo, ma comunque viene chiamato il Vangelo della prosperità. E tra di loro leggono questo verso e viene interpretato in modo sbagliato. Se egli non ha risparmiato il suo unico figlio, quanto più non ci dà tutto il resto con lui? Lo interpretano in questo modo, che Dio ci darà tutto quello che in terra di cui abbiamo bisogno. Quindi ci darà la macchina, la casa, soldi, impiego, tutto quello, la salute, non dobbiamo mai essere ammalati, non dobbiamo mai essere in penuria, dobbiamo avere tutto. Infatti dobbiamo prosperare, così il mondo vede che noi abbiamo macchine di lusso, case di lusso e ci vestiamo di lusso, e vedendo noi in questo modo sono attratti al Dio di questa prosperità. È una tragedia, una vera tragedia. Minimizzano la croce, la rendono inutile e fanno del figlio non altro che un grande Babbo Natale, che è pronto a dispensare regali sopra regali pur di accontentare i figli. È un errore, è una bestemmia. Quando dice che come non ci darà egli tutto il resto con lui, significa tutto quello che riguarda l'eredità. L'eredità che è immarcescibile, incorruttibile, riservata nei cieli per noi e che oggi la gustiamo in parte per virtù dello Spirito Santo, quella pace che noi gustiamo, quella gioia che noi gustiamo, quella forza che noi proviamo, la presenza del Signore, fanno parte di quell'eredità che ancora dobbiamo gustare appieno. Oggi noi sorseggiamo, domani noi beveremo appieno, ma non ha niente a che fare con tutto quello che riguarda la vita quotidiana, di avere più ricchezze, più macchine, più case, più soldi e più pensione, più. Non ha niente a che fare con quello. Perché altrimenti questo brano non ha senso più. Non disse Paolo, se viviamo per questa vita solamente, siamo di tutti gli esseri umani i più miserabili? Certo. Poiché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose. La gente del mondo che ricerca, il che significa che molti di quelli che si chiamano credenti e inseguono instancabilmente, freneticamente, per arricchirsi, per avere di più, a chi appartengono? Appartengono al Signore o appartengono al mondo? Questi che sono convinti che noi dobbiamo mostrare al mondo che il nostro Dio è potente solamente se siamo ricchi e se non c'è infermità, se non c'è alcuna malattia, se non c'è nessuna penuria e se non c'è nessun bisogno tra di noi. È in questo modo che noi possiamo mostrare al mondo che Dio ci favorisce, perché altrimenti Dio non ci sta favorendo. In quel caso Dio non ha mai favorito Paolo, non l'ha favorito affatto. E per certo non ha favorito il suo figlio. La gente di questo mondo ricerca tutte queste cose. Sapete perché si incorre o si insegue e si va alla ricerca di tutte queste cose? Perché c'è la paura. Ecco perché. Non c'è fede. Loro dicono, se tu hai fede, tu non avrai nessun bisogno. Esercita la tua fede, fratello. Esercita, vedrai che avrai quella macchina. Esercita la tua fede e vedrai che tu avrai quel lavoro. Esercita. Sono frottole. La fede qui significa avere fiducia nel Signore, che Lui prenderà cura di me. Hanno più fede gli uccelli che questi che dicono di credere in questo Evangelo della prosperità. Loro non hanno fede, hanno paura. E chi cerca queste cose ha paura. Ecco perché il Signore più volte in questo brano dice: non siate in ansietà, non temere, non siate in ansietà. Lo dice ripetutamente. Infatti, qualcuno ha detto che oltre 365 volte nella Scrittura Dio fa riferimento a questa espressione, o si usa questa espressione, non temere, non aver paura, non abbiate paura, sempre in riferimento alla paura, perché è il problema più grande che noi abbiamo da esseri umani. Quando il Signore dice che bisogna essere come piccole fanciulle per ottenere il regno, significa bisogna che la paura sia assente, perché la paura non ci porta nel regno, è la fede. Non la paura. E la fede si vede soprattutto quando noi abbiamo o veniamo a mancare di quello che la vita può provvedere, quello che si può ottenere in questa vita, vengono a mancare quei beni a cui noi siamo abituati, vengono a mancare quelle relazioni che noi abbiamo goduto per un tempo, la moglie, la presenza di un figlio, quello che sia, vengono a mancare queste cose e noi continuiamo a confidare. È lì che rendiamo testimonianza, non se abbiamo le cose e diamo gloria a Dio, ma pure un infedele può dire gloria a Dio se vince la coppa e dice gloria a Dio. Non avete mai visto quando giocano il football? La maggior parte, quando fanno il touchdown, fanno così. Perché hanno vinto, hanno fatto qualcosa di sportivo, di soprannaturale, non soprannaturale, ma di super. No, hanno fatto una mossa particolare, hanno corso, hanno raggiunto il traguardo e sono riusciti a fare qualcosa di interessante e fanno così. Tutti possono fare quello, ma quando noi non abbiamo, quando non otteniamo, quando non abbiamo la salute, quando ci stiamo indebolendo, come dice Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, quando questa tenda pian piano va disfacendosi, possiamo continuare a dire gloria a Dio. Questa è la cosa. La gente del mondo che ricerca tutte queste cose. Il non credente dice: se tu non lo puoi toccare e non lo puoi vedere, non esiste e non lo puoi ottenere. Dio invece ci dice: se tu lo puoi toccare e lo puoi vedere, non esiste. E non ce l'hai. Il non credente disprezza questa parola, mentre il credente l'abbraccia. Il credente è mosso dalla fede. Secondo Corinzi 5:7 dice: noi viviamo per fede, non per visione. Non c'è bisogno che io veda, dice Paolo. Io credo alla sua parola. Viviamo per fede. Il Signore ci assicura che per essere veramente felici dobbiamo avere fiducia nel Padre, perché Egli sa le cose di cui abbiamo bisogno. Quindi, mentre abbiamo lo sguardo fisso a quello che non si vede, per le cose temporanee di cui abbiamo bisogno giornalmente, quotidianamente, il Signore dice qui, il Padre prenderà cura. Ma se abbiamo paura e se abbiamo ansietà, faremo degli errori e ci muoveremo in direzioni sbagliate e non confideremo nel Signore, perché in effetti stiamo dicendo al Signore, Padre, tu non ti curi di noi come io vorrei che tu ti curassi, tu non stai agendo come io vorrei che tu agisca, tu stai facendo qualcosa che a me non piace, quindi ci penso io adesso. È quello che stiamo dicendo. Cercate infatti, Gesù continua a dire, piuttosto il suo regno. Quindi la risposta alle nostre paure, alla nostra ansietà, qual è? È la ricerca del regno, la continua ricerca del regno. Ora, Gesù stava parlando degli ebrei, ai giudei in particolare, e questi giudei stavano pregando per il regno da anni, ma per loro il regno significava che qualcuno doveva entrare a Gerusalemme e mettersi sul trono, fisicamente sul trono di Davide, e quindi regnare su tutta la terra che Davide una volta aveva quale regno, e gettare fuori i romani che stavano lì per occupare la Palestina, buttare ogni bandiera romana fuori e che ci fossero solamente gli ebrei in Palestina, nel regno di Davide. Questa era la loro interpretazione del regno. Ma il regno è tutt'altra un'altra cosa. Il regno ha a che fare con il re, e il re era lì. Ma non si erano reso conto, non comprendevano che lui era il re. Ascoltavano, ma non intendevano. Volevano dei miracoli, ma non erano interessati ad essere discepoli della parola. E molti sono così oggi. Dacci lavoro, dacci pane, dacci soldi, e perdono il più grande tesoro. Lui è il vero tesoro. Lui solo. Ma se non comprendiamo quello, noi andiamo alla ricerca di quello che è insignificante, di quello che è transitorio, di quello che non dura, e perdiamo di vista quello che è il più importante. Cercate piuttosto dunque il suo regno. E il regno consiste in lui, prima di tutto, conoscere il re, perché se non conosciamo il re, non abbiamo alcun accesso nel regno. Non disse Gesù queste parole a Nicodemo? Bisogna nascere di nuovo, e per nascere di nuovo significa avere un'esperienza dello Spirito Santo chiamata la nuova nascita, che avviene quando noi riconosciamo che Cristo è la porta del regno. Ma se non riconosciamo che Cristo è la porta del regno e pensiamo che la valorizzazione di noi stessi è la porta del regno, perché se io non ho tutte queste cose, io non conto nella terra, sono un nulla, sono insignificante. Signore, fammi valorizzare agli occhi degli altri, allora io ti adorerò. Questo è quello che il mondo dice, ma non il credente. Il credente dice, Signore, anche se tu mi schiacci, io confiderò in te. Questa è la risposta di chi crede e che ha l'occhio, lo sguardo fissato su quello che non si vede. Poiché la nostra momentanea e leggera afflizione, quello che noi stiamo passando è momentanea e leggera. Ah, fratello, ma tu non sai quello che sto soffrendo. Quante volte ascolto, sento queste parole. Fratello, ti devo parlare. Oh, fratello. Mia mamma ha passato un guaio dopo un altro. Non c'è una donna in quella chiesa dove io sono o in quella città che io conosco. Non c'è una donna che abbia sofferto con mia mamma. E ve lo dico tutto il cuore. Mai si è lamentata. Mai. Ci ha insegnato soprattutto dignità nella sofferenza. Tu soffri e piangi in silenzio. E confidati nel Signore. Non contare sugli altri. Questo è quello che ci ha insegnato. Se ho una memoria di mia madre e la sua ferma fiducia e fede di fronte a una prova dopo l'altra. Credetemi, se io dovessi raccontare le prove che lei abbia sofferto, che abbia avuto nella sua vita, saresti in shock. Eppure tu vedi una donna che continuamente serve il Signore. Poi mi vengono e mi raccontano delle cose, io ascolto pazientemente, è vero. Ma a volte mi viene da dire, ma fratello, tu pensi che questa è una prova? Ma veramente? Ma stiamo scherzando? Noi non passiamo prove. Giobbe potrebbe dire, oh tu non sai quello che ho sofferto. Beh, lui avrebbe diritto a dirlo. Ma noi che diritto abbiamo di dirgli quello? Perché il Signore è stato abbandonato. Tu ed io non lo saremo mai. Non lo saremo mai. Anche nella prova più intensa, anche mentre le lacrime ti scorrono lungo il viso, non sei abbandonato. Il Figlio è stato abbandonato dal suo padre. Cose che tu ed io non avremmo mai fatto. Io non avrei mai abbandonato mio figlio. Neanche per mia moglie, che io amo, abbandonerei mio figlio. E voi siete lo stesso. Al figlio o alla figlia noi amiamo. Facciamo di tutto per loro. Dio abbandonò il suo figlio. Questo per noi è incomprensibile. Ma non abbandona te. Allora perché preoccuparci quando manca qualcosa che noi riteniamo importante? Perché altrimenti la nostra vita non ha valore. È perché abbiamo abbracciato la filosofia del mondo per questo. Perché se noi abbracciamo la parola e fissiamo lo sguardo sull'invisibile, queste parole non usciranno dalla nostra bocca. La nostra momentanea e leggera afflizione produce che cosa? Mentre tu soffri, mentre manchi quella cosa che tu cerchi, mentre non hai quello che tu vorresti avere nella tua vita, cosa produce quella momentanea e leggera afflizione? Produce per te un sempre più grande ed eterno peso di gloria. Nella misura che tu ringrazi il Signore, nella misura che tu permetti che quella sofferenza faccia un'opera di purificazione in te, nella misura che nella prova tu dia gloria al Signore e tu lo ringrazi e che tu rendi testimonianza e che la gioia del Signore continua ad essere la tua forza, nella misura che questo avvenga, tu continua ad arricchirti per l'eternità. Ma nella misura che ti lamenti, nella misura che tu ti impoverisci con l'incredulità, nella misura che tu ti dubiti della parola del Signore, in quella misura ti stai impoverendo, il tuo conto in banca in cielo sta scendendo, ma stai scherzando. Ecco perché produce per noi un sempre più grande ed eterno peso di gloria. Poi il Signore conclude: al Padre vostro è piaciuto di dargli il regno. Bellissimo. È piaciuto al Padre di darci qualcosa che non ci meritavamo. Noi non siamo in grado di comprendere questo amore che il Padre ha per noi. Non siamo in grado di comprendere a quale extent, a quel livello, è una parola povera, ma comunque a qual livello Lui è disposto ad arricchirci. Non siamo in grado di comprenderlo. Piccolo gregge. Notate. Il piccolo gregge riceve il grande regno. Il grande regno non va a coloro che vanno alla ricerca di una grande reputazione in terra. Coloro che sono i grandi oggi non riceveranno il grande regno, il glorioso regno, il meraviglioso regno. È il piccolo gregge. Piccolo perché la Chiesa non ha una grande influenza. Può darsi la Chiesa istituzionale ha qualche influenza, ma non la Chiesa di Cristo. La Chiesa di Cristo non ha una grande influenza nel mondo. La Chiesa di Cristo non è composta da molti membri. La Chiesa di Cristo non ha un granché di valore nel mondo. Perché Gesù ha detto, se hanno odiato me, odieranno anche voi. Piccolo gregge, insignificante, senza voci in capitolo, senza numeri, piccolo gregge, non hai nessun potere in terra, piccolo gregge. Sapete, nel tempo dell'impero romano la Chiesa non era un granché e veniva facilmente schiacciata, alcuni arrestati, altri tormentati, altri messi a morte. Ma oggi la Chiesa continua e l'impero romano non c'è più. L'impero romano, con tutta la sua gloria, la sua forza, con tutti i suoi personaggi illustri, scompare. E la Chiesa, che è piccolo gregge, rimane. Questo è il modo che il Signore opera. Tu oggi sei insignificante, oggi non hai voce in capitolo, oggi non sei un granché. Alla luce dei fatti, questo è secondo il mondo. Ma siamo degli agenti segreti, che non andiamo avanti con una pistola e non facciamo le mosse di James Bond, ma abbiamo un messaggio molto più importante e riserviamo non la maestà Queen Elizabeth, ma il re dei re, il signore dei signori. E come lo serviamo? Lo serviamo ogni qualvolta ci venga tolta qualcosa da questo mondo e in compensa veniamo arricchiti di qualcosa che non si vede e che è permanente, una eredità che è ancora più gloriosa. Piccolo gregge. Il Padre ha un glorioso regno riservato per il piccolo gregge. Non temere, piccolo gregge. Egli ha avuto premura di salvarti e di preparare qualcosa di meraviglioso per te. Friedrich Nietzsche, un famoso filosofo che aveva un padrigno, pastore, ma che lo picchiava sovente, purtroppo. Questa esperienza orribile in casa schiacciò in lui ogni sentimento di fede che aveva. Crebbe come un ateo e divenne un famoso ateo. I suoi scritti influenzarono non solo Hitler, Stalin, ma molti altri. Lui, per esempio, in piena giornata usciva fuori e diceva: ma dov'è? 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 E la gente diceva: ma chi sta cercando? Dov'è? 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 Per 15 minuti, come un matto. Dov'è? 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 Ma chi sta cercando? Chi sta cercando? Dio. Avete visto? La gente non sapeva cosa rispondere. Ma si vede che anche oggi non si fa vedere. Usava metodi molto, molto unici per portare avanti il messaggio che Dio non esiste. Chiaramente finì in un ospedale psichiatra. Ma lui diceva queste parole ai cristiani del suo giorno: se volete che io cominci a credere nel vostro Redentore, dovete apparire molto più redenti. Ai credenti diceva questo. A coloro che dicevano: io sono un credente, un cristiano. Perché vedeva che i credenti si lamentavano, brontolavano, dubitavano, non avevano gioia, Dice, ma non capisco, ma questo è il tuo Dio. Questo è il tuo Dio. Allora, come noi possiamo, alla luce di quello che abbiamo letto nel Vangelo di Luca, trasmettere al mondo che pur avendo poco o a volte niente, pur essendo un piccolo gregge, pur essendo nulla agli occhi del mondo, insignificante e senza voce in capitolo, pur tutto ciò, come possiamo noi comunicare al mondo che il nostro Padre ci ha riservato un paradiso glorioso, un regno inimmaginabile per noi? Come possiamo noi comunicare questo? Uno, di non correre frettolosamente dietro le cose che il mondo ricerca con passione. Il mondo va alla ricerca con passione, le cose di questa terra, le cose transitorie. Ma noi che conosciamo il Signore abbiamo lo sguardo fisso su quello che è invisibile. Due, di non attaccarci a quello che ci è dato, a quello che il Signore provvede, di non avere, come diceva una pubblicità, una volta che ti afferra non la molla più, di non afferrare le cose di questa terra e poi per mai più mollarle. È assurdo. Ecco perché Gesù disse, o piccolo gregge, vendete, date quanto più possibile, siate generosi, date nell'elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, perché dove il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. E in tre, non preoccuparci più per le necessità basilari della vita, piuttosto poniamo la nostra fiducia in Lui, perché Egli sa di quello che abbiamo bisogno quotidianamente e provvede secondo la sua sapienza. E se Lui toglie, benedetto sia il suo nome. E se Lui dà, benedetto sia il suo nome. Non importa se dà o toglie le cose di questa vita, benedetto sia il suo nome. Ringraziamo.